Ave Maria e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Riprendiamo dopo la pausa estiva il nostro cammino sulla storia della Chiesa. Cari amici, chi sta seguendo questo programma che ormai diversi anni conduciamo, sa che le ultime puntate le abbiamo dedicate a evocare la situazione della Chiesa durante l'età rinascimentale. Quindi, in sostanza, dalla seconda metà del 300 alla prima metà del 400, secolo di nascita, di partenza della stagione culturale definita Rinascimento, un Rinascimento che di fatto poi è stagione lunga, si prolunga per tutto il 400 e per buona parte del 500, in un certo senso apre l'età moderna. Il Rinascimento, vi ricorderete che abbiamo detto che contrariamente alla leggenda moderna, che sia periodo di sviluppo, progresso, crescita, luminosità rispetto ai secoli oscuri del Medioevo, abbiamo spiegato fin troppo bene che è vero esattamente l'opposto. Per quanto il Medioevo avesse i suoi problemi, le sue zone d'ombra, le sue difficoltà, le sue crisi, è indubbio che con il Rinascimento inizia una crisi terribile del mondo occidentale, che vede aggredire a livello culturale, letterario, artistico, religioso, l'edificio colossale edificato in secoli e secoli di apostolato, di fatiche, di studi, di ricerche della Chiesa Cattolica, quell'edificio chiamato Christianitas, cioè la civiltà cristiano-medievale, inizia a essere attaccato, a essere in parte sgretolato, a essere minato alla sua radice dall'eresia, dalla corruzione morale, da mille cose negative che avremo modo di vedere anche in futuro. Quindi Rinascimento, età di crisi, 400, età di suprema crisi, crisi che colpisce ovviamente anche il clero, colpisce gli uomini di chiesa, colpisce gli ordini religiosi, colpisce monasteri. Esiste un'ampia letteratura su questa crisi del clero, grande rilassatezza dei monaci, per esempio, una fortissima abitudine a lasciare il monastero, a vivere in modo superficiale la clausura, i chiostri che spesso diventano luoghi di chiacchiera, di dissipazione, di mondanità, anziché essere luoghi di vero raccoglimento e di vera contemplazione e preghiera. Quindi c'è un profondo ammaloramento, è inutile negarlo, è inutile far finta di non vederlo, non è utile né alla Chiesa né a noi personalmente mettere la testa sotto la sabbia e idealizzare un passato che non può essere idealizzato. Questa crisi quindi del mondo e della Chiesa, la Chiesa del resto è nel mondo, è fatta da uomini, non da angeli, quindi lo spirito, la cattiva atmosfera culturale che segna un'epoca non può non influenzare pesantemente anche la vita della Chiesa. Ebbene, quest'epoca che ha avuto le ferite della cattività avignonese, poi dello grande scisma d'Occidente, il proliferare di eresie, come Wycliffe in Inghilterra, Johann Hus e gli Ussiti in Boemia e poi in Germania, vede però, e questa è la cosa su cui vogliamo porre l'accento oggi, fiorire comunque numerosi santi. Qualcuno l'abbiamo già incontrato e nominato, approfondito, per esempio San Bernardino da Siena. Ma di fatto ci sono anche altre figure importanti, alcune più note, altre meno note, che ci dimostrano che cosa? Ci dimostrano che è sempre possibile santificarsi, che la crisi della Chiesa non deve e non può diventare una sorta di giustificazione della tiepidezza di tutti e della mancanza di un anelito, diciamo così, verso la santità. Tutti, sempre, i cristiani di buona volontà possono santificarsi, anche quando le condizioni del mondo e della Chiesa sono le più difficili. sono le più apparentemente ardue. Questa è la lezione, la prima lezione che ci danno i due santi a cui accenniamo oggi. E partiamo dalla prima figura, che è Angelina di Marciano, che però è chiamata anche di Monte Giove o da Corbara, ci sono diverse tradizioni, diciamo, nel denominarla. Questa grande santa beatificata, che è fondatrice di un ordine religioso, il terzo ordine francescano regolare. Lei si farà, vedremo quando e come, terziaria francescana, ma avendo raccolto attorno a sé un gruppo di discepole, di giovani amiche che la seguono, seguono il suo carisma, seguono la sua santità, di fatto fonda il terzo ordine francescano regolare, con un voto di severa clausura perpetua che la Chiesa riconosce, il Papa autorizza e che fa sì che nasca appunto una realtà claustrale francescana nuova. Ebbene, Angelina è di famiglia nobilissima, figlia di conti, sia la madre che il padre. Santità fin da fanciulla. A 12 anni fa un voto di castità perpetua. È mossa da Dio a fare questo voto di non sposarsi e di in qualche modo avere come unico sposo Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo. Chiaramente i 12 anni di allora, non dimentichiamolo, non sono i 12 anni di oggi, nel senso che di fatto sono un'età più grande rispetto a quello che noi tenderemmo a pensare. Oggi a 12 anni si è ancora praticamente dei bambini, ma nell'epoca che stiamo trattando, a 12 anni si era già in un certo senso più grandi, più vicini a un'età quasi adulta, perché la vita responsabilizzava molto presto e molto prima un po' tutti, anche nelle famiglie nobili. Di fatto, quindi, questo voto non dobbiamo pensarlo come un atto infantile o superficiale, ma è un voto fatto con piena consapevolezza, con convinzione profondissima. Non è una cosa così fugace o superficiale. Se non che, pochi anni dopo, il padre, il conte di Corbara, la promette sposa a un altro conte, alla famiglia di Conti, al conte di Civitella, e a 15 anni Angelina in pratica si vede spinta dai genitori a questo matrimonio. Cerca di opporsi, ma si arriva al punto di ricevere minacce, riceve dal padre minacce gravissime, pare addirittura minaccia di morte, se non dà il consenso a questo matrimonio. Quindi potremmo dire che è un matrimonio forzato in un certo senso. Il padre dà 8 giorni di tempo per rispondere, e stiamo parlando di una fanciulla comunque giovanissima, e misticamente, perché ovviamente disperata per il suo voto che va rispettato, ma al tempo stesso per la minaccia terribile del padre, si getta in preghiera, una preghiera ardente e profonda, e riceve la promessa dal cielo, misticamente, in un'estasi, di non temere di sposarsi, perché di fatto non le sarà impedito di rispettare il suo voto. A questo punto, rassicurata dal cielo, Angelina dà il suo consenso al matrimonio. Il matrimonio è matrimonio fra famiglie nobili, quindi una grande festa con banchetti, con sollazzi, con divertimenti, con quella goliardia, quel clima festoso che c'è sempre ai matrimoni, ma Angelina si ritira molto per tempo, lascia in un certo senso la festa, si ritira in camera e qui si getta in un pianto dirotto, abbracciata a un crocifisso, perché implorando da colui che sentiva già come suo sposo, cioè Gesù stesso, soccorso perché il suo voto non venisse ferito, non venisse distrutto dal fatto che ormai si era consegnata al matrimonio. Il marito, che era un pio, un sant'uomo, un uomo pio, un uomo sensibile, profondo, entra in camera e vede la moglie, tale ormai era Angelina, travolta da questo pianto e abbracciata al crocifisso, e interroga la moglie stessa e chiede di rendere ragione del suo comportamento. E Angelina, spiega, racconta al marito tutto quello che l'ha portata a quel pianto, il suo voto, la promessa, il matrimonio forzato in un certo senso, e la sua paura, il suo timore, la sua angoscia in quel momento, visto che appunto il matrimonio è stato stipulato, è stato contratto e rischia di vedere franare il suo stesso voto. Commosso dalle parole della moglie, la giovanissima moglie, quindicenne, marito, mosso dallo Spirito Santo, provvidenzialmente, si converte anche lui in un certo senso alla santità. Si può dire che faccio una scelta di santità e di fronte a segni così evidenti che Dio stesso si era mosso attorno alla sua giovane e santa moglie, promette alla moglie di concederle di rispettare il suo voto, e lui stesso si impegna al celibato, si impegna a osservare, a mantenere un rigoroso celibato. Non passa molto tempo, poco meno di un anno, che il marito muore precocemente, lasciando sola, vedova e sola, la giovanissima Angelina. Qui inizia una storia affascinante che noi semplifichiamo e riduciamo all'essenziale, per motivi di tempo, ovvero in modo, come dire, in modo spontaneo, semplice, molto concreto, pian piano si dà una vita di preghiera sempre più intensa, una vita di carità altrettanto intensa, di soccorso ai bisognosi, e raduna intorno a sé diverse fanciulle che sono colpite, sono affascinate dal suo La sua vita così diversa da quella che i tempi suggerivano a una giovane fanciulla di famiglia nobile, bella, e di fatto inizia un'esperienza, potremmo dire, di vita comunitaria, di preghiera, di carità, che la porta per diverse città, la porta a muoversi in diversi luoghi, fino a lei, che si era fatta terziaria francescana, giunge a Foligno, dove di fatto nasce questa realtà particolare, la realtà del terzo ordine regolare di San Francesco. Perché lei è colei che appunto nel 1403 ottiene da Bonifacio VIII il permesso di vivere in comune, professando la regola di Papa Nicolò IV. Dunque, nasce questo monastero foligno, monastero di Sant'Anna, che promuove l'osservanza femminile di questa regola. E di fatto è un ordine claustrale, un ordine quindi contemplativo, che si sviluppa accanto a quello delle Clarisse, opposizione all'autorità appunto di Santa Chiara e delle Clarisse. Segno più tipico che ricorre per evocare la spiritualità di Angelina e del suo ordine, il fuoco nel grembo, nel cuore, nella mano. Un fuoco, il fuoco della carità, il fuoco del suo amore per Cristo, che ha vissuto in modo così tragico già nell'infanzia, nella giovinezza, viste le vicende che aveva attraversato. Quindi questo è la storia appunto di questa grande santa che muore nel 1435, sempre a Foligno, dopo aver fondato diversi monasteri, diversi, o meglio, conventi, aver visto il suo ordine grande santità rispetto profondissimo della regola con cui vivevano queste suore edificava talmente la popolazione che molte città italiane iniziano a chiedere di avere anche loro un loro suore contemplative di clausura, e così, soprattutto in Italia, ordine di francescane, di terziarie francescane. La santità di Angelina, che qui semplifichiamo, sono moltissimi gli episodi della sua vita, ma ovviamente non c'è il tempo di trattarli tutti, fa sì che dopo un lungo processo canonico nel 1825 venga confermato il suo culto da Papa Leone XII, venga di fatto fatta dichiarata santa. E questo è il primo esempio che fa capire quanto diciamo all'inizio, cioè che anche nel secolo più perverso, o più difficile, o più mondano, anche la famiglia più ricca o benestante può fiorire una grande santità. La seconda figura che presentiamo è invece la figura di un santo molto famoso, Angelina da Corbare, poco nota se non forse all'interno dell'ordine francescano, mentre il santo che presento adesso è San Giovanni da Capistrano o di Capistrano, che è vissuto grosso modo nello stesso arco di tempo di Angelina da Corbara, cioè dal 1386 al 1456, una vita di 71 anni che attraversa proprio in pieno questo periodo terribile del Rinascimento italiano ed europeo e di tutte le tragedie che abbiamo più volte ricordato. Un uomo dotatissimo di talento, di capacità, di grandi doti intellettuali e morali, di grande volontà soprattutto, che viene mandato a studiare sia dottora in legge, diventa brillante, come dire, giurista, e presso la città di Perugia, dove aveva compiuto parte della sua carriera accademica, viene fatto crescere rapidamente, precocemente, fino a diventare in un certo senso amministratore, governatore della città e figura molto influente, al punto che una delle famiglie più nobili di Perugia gli dà in sposa la figlia, quindi si sposa, ma mentre è cresciuta, grazie alle sue doti, è cresciuta la sua influenza, il suo potere, e sta entrando, insomma, in pieno nella elite di questa città importante dello Stato Pontificio, di fatto viene a un certo punto tragicamente arrestato e chiuso in carcere perché sospettato di collusione con il re di Napoli, con la corte napoletana, con la quale aveva avuto rapporti perché la sua famiglia originariamente proveniva appunto da Napoli, dal regno di Napoli. Quindi è imprigionato e chiuso in un carcere in condizioni molto dure, incatenato, posto in grandi difficoltà perché rimane molti mesi a pane e acqua in una segreta di un castello dove è bloccato, oltre che dalla porta della segreta, da catene molto pesanti. Erano carceri veramente terribili che potevano spezzare la resistenza della persona con grande facilità perché luce era poca, erano vere e proprie grotte spesso scavate nella roccia, non era certo una condizione, insomma, troppo piacevole. La prova è durissima e in questa prova vive una profondissima conversione. Non dimentichiamo che nel frattempo è morta la moglie, la giovane moglie, e lui è rimasto vedovo. Una conversione profondissima. Una profonda compunzione e contrizione dei suoi peccati va del suo animo, decide di farsi religioso, vuole, sente che deve vivere una vita di penitente e chiede, è ancora in carcere, ma chiede di poter entrare nell'ordine francescano. Francescani però, ordine penitenziale, non dimentichiamo, l'ordine francescano è un ordine essenzialmente di penitenti, un ordine, come dire, il cui carisma essenziale è la povertà, ma come forma di penitenza e più in generale la penitenza, la riparazione dei peccati, l'espiazione volontaria del peccato. Così si sente dire che fino a che non sarà liberato non potrà essere accolto nell'ordine. Alla fine viene lasciato uscire dal carcere e con la forza che contraddistinguerà sempre la sua persona. Senza esitazione, tanto forte era la sua chiamata, si reca a Napoli, vende tutti i suoi averi, una parte la usa per pagare il riscatto che doveva dare per conquistarsi la libertà, l'altra parte la dà ai poveri, quindi rinuncia a tutto quello che aveva, e infine entra proprio a Perugia in un convento di francescani, che vi era appunto in quel tempo Perugia, all'età di 30 anni. Qui accade una cosa straordinaria. La sua vocazione è fermissima e molto profonda, ma in qualche modo si sospetta, fra virgolette, di lui, perché si è convertito mentre era in carcere, è stato sposato, non è giovanissimo, ha 30 anni, vi ricordo che un tempo era abbastanza comune entrare anche molto prima, molto giovane, in convento. Insomma, si diffida un po' della sua vocazione, si vuole verificarla, si vuole metterla a prova. E il superiore del convento, lo sottopone a prove durissime. Vuole comprendere, con delle prove estreme che adesso descriverò, se San Giovanni è veramente chiamato da Dio a farsi francescano o se è solo, in qualche modo, una scelta maturata a causa magari delle difficili condizioni che ha vissuto in carcere. Il superiore vuole misurare la sua umiltà e per farlo lo sottopone a una prova terribile. Lo obbliga a salire su un'asina, a cavallo su di un'asina, rivestito di un paramento che lo rende ridicolo, e con in mano una tavoletta che elenca una serie di peccati di cui deve accusarsi. Provate a immaginare, per quest'uomo che era giunto proprio a Perugia, al massimo del potere, governatore, diplomatico, sposo di una famiglia, una figlia di una famiglia nobile, quindi una figura che era nota e che lì a Perugia aveva vissuto e che aveva avuto grande potere fasto, deve proprio a Perugia attraversare tutta la città a cavallo di un asino, con un cartello infamante in mano e un vestito che lo rende ridicolo agli occhi di tutti. E San Giovanni fa questa processione, senza minimamente, come dire, subire danno, ma anzi quasi con gioia. L'accetta, si sottomette umilissimamente a questa umiliazione e dopo questa prova, in un certo senso, nulla più lo spaventerà. Ma il superiore non si limita a questa prova, lo sottopone ad altre prove, simili a quella che ho appena descritto. Lo caccia dal convento, lo obbliga a ripresentarsi. Ogni volta che si ripresenta, gli impone condizioni particolarmente severe e umilianti, superiori a quelle che si imponevano a qualunque altro frate che normalmente chiedesse di entrare in convento. Insomma, si può dire tutto ciò che poteva essere fatto per scoraggiarlo, viene fatto. Ma più lo si perseguita, più lo si umilia, più San Giovanni sembra crescere nel suo zelo nella sua convinzione di doversi fare francescano e quindi alla fine viene accettato. Notate che non è raro nella storia dei santi trovare superiori che hanno perseguitato questi stessi santi nei modi peggiori. Sono innumerevoli casi, ne cito uno solo famosissimo, Santa Margherita la Coca, che fu a lungo vessata dalla superiora in tutti i modi, perché proprio grazie a queste, chiamiamole così, persecuzioni, la sua santità è potuta rifulgere ancora di più. Ebbene, divenuto frate, vive una vita severissima, di mortificazioni molto profonde, si impone sempre col consenso dei superiori e in alcuni casi del Papa stesso, eccezioni ancora più dure alla regola. Per esempio, si impone da subito un solo pasto al giorno per tutta la vita, salvo eccezioni in caso di viaggi particolarmente faticosi, dove allora è previsto una seconda refezione la sera. Si impone durissima astensione dalla carne, in pratica vive una perenne quaresima, dorme su un tavolaccio di legno pochissime ore, 3-4 ore per notte si concede di sonno e tutto il resto della giornata lo dedica alla contemplazione, alla preghiera, allo studio, a un'operosità che è prodigiosa, che vedremo che raggiunge livelli veramente prodigiosi. Quindi una conversione, una vocazione brucianti, intensissime, che sembrano portarlo alla santità quasi, quasi magicamente, quasi immediatamente, fin dal primo giorno in cui appunto entra nel convento di Perugia. Un uomo di grandissima energia, che arde di un profondissimo zelo, uno zelo sconfinato per le anime e la loro salvezza e per la Chiesa. Zelo è termine che evoca un fuoco sacro, ecco, un ardore che consuma il cuore di San Giovanni da Capistrano, come del resto quello di qualunque altro santo. E ben presto i suoi doti spiccano, doti intellettuali, doti culturali, sarà autore di numerosissime opere, un grandissimo scrittore e soprattutto un grandissimo predicatore. Si accorge di questo, lo si invia in missioni quasi continue in tutti gli stati italiani e poi all'estero, in Boemia contro gli Ussiti, in Germania, in Polonia, e infine soprattutto in Ungheria, dove diventa protagonista di una grande crociata contro la minaccia turca ottomana protagonista di una battaglia famosissima, la battaglia di Belgrado, dove appunto, fra poco lo descriveremo, è l'anima della resistenza cristiana contro l'assalto ottomano. Ebbene, questo grande francescano, morto da questo zelo che prima evocavo, gira incessantemente per tutta la sua vita l'Italia e l'Europa. E nel girarla predica, è un grande predicatore, ma non predica a 30-40 persone, predica a volte a folle di 20.000-30.000 persone, folle immense che lo ascoltano parlare in latino, perché predica in latino, e anche se non capiscono il latino, perché parliamo di popolani, persone semplici, e di fianco a Giovanni c'era un traduttore che traduceva dal latino, nella lingua boemo, nella lingua tedesca, nella lingua del paese in cui lui era, queste folle di persone che letteralmente veneravano come un santo, San Giovanni da Capistrano, volevano sentire lui, incuranti del fatto di non capire la lingua, portante a sentire la sua voce, tanto dal fascino che esercitava. È un uomo infiammato di un sacro zelo, di un ardore incontenibile per Gesù, per la sua Chiesa, per la conversione dei peccatori. E predica soprattutto su questo, sulla conversione dei peccatori, sull'obbligo di convertirsi, di santificarsi, evoca le pene terribili dei dannati e Le conversioni sono innumerevoli, non si contano, perché a solo sentirlo, tanta la sua forza oratoria, la sua capacità di comunicare, che appunto veramente un enorme numero di persone si convertirono al solo ascoltarlo. E ci ricorda questa vita, quella dell'altro grandissimo francescano San Bernardino da Siena, che era a sua volta un predicatore straordinario, e come dopo le prediche di San Bernardino, così dopo quelle di San Giovanni da Capistrano, abbiamo spessissimo falò delle vanità, roghi in cui spontaneamente donne e uomini buttavano tutti quegli orpelli, quegli oggetti, quei trucchi che usavano per farsi piacenti o belle, e si hanno molti casi in cui, dopo queste lunghe prediche, siano stati falò delle vanità, come si chiamavano. Le prediche non erano prediche così, da poco, potevano durare 2 o 3 ore tranquillamente. Immaginate 2 o 3 ore con 20.000 persone che in un profondo silenzio ascoltano parlare San Giovanni da Capistrano in latino per scuoterli e portarli alla conversione. Quindi potremmo dire che tutta la sua vita, in un certo senso, è un unico incessante miracolo. E viene a un certo punto richiesto di aiutare il re d'Ungheria, Giovanni Corvino, a difendere il regno dai turchi di Maometto II, che aveva conquistato nel 1453 Costantinopoli e che si volge verso nord e spera di conquistare anche il resto d'Europa e addirittura tutta la cristianità. E San Giovanni si muove in Germania, terra che conosceva bene, si muove in Europa, suscita un forte slancio verso la crociata contro i turchi. A un certo punto questa crociata in effetti si ha, nel senso che molte truppe reclutate da Giovanni di Capistrano scendono verso Belgrado, la città dove si avrà la battaglia fondamentale fra le forze del re d'Ungheria e Maometto II, le truppe di Maometto II. E in questo scontro, eroico e difficilissimo, le truppe preponderanti dei turchi, quasi 150.000 soldati, si scagliano contro Belgrado, che era una città fondamentale, forse la più importante d'Europa sul piano militare, perché Belgrado è l'incrocio, il punto di incrocio fra due, di confluenza fra due fiumi importantissimi, il Sava e il Danubio, e Belgrado è un po' la chiave d'accesso a Vienna, cioè chi ha Belgrado poi può entrare facilmente anche dentro il resto d'Europa, arrivare all'area tedesca, invadere l'Austria e arrivare a Vienna. Quindi Belgrado era una città fondamentale. E qui c'è una battaglia decisiva fra forze enormi di Maometto II e le truppe molto più esigue del re d'Ungheria. Il Papa aveva ordinato a Giovanni di lanciare una crociata e predicare una crociata in tutta Europa, soprattutto in Europa orientale, e San Giovanni arriva a Belgrado con decine di migliaia di volontari che riescono ad entrare e a fortificarsi nella città di Belgrado, città molto turrita, munita di mura importanti, che viene assalita con una violenza enorme dai turchi. Lo scontro è durissimo e di fatto è storicamente, potremmo dire, certo, perché di fatto la città che sembra sul punto di crollare resiste perché San Giovanni gira con una grande croce che gli aveva dato il Papa in mano prendendo una grande croce per ricordare a tutti i combattenti sotto chi stanno combattendo, chi li guida veramente, e ripetendo più volte il grido. Il grido vittoria, Gesù, vittoria. Grido, ripete con la sua voce tonante, fortissima. E di fatto, rincuorati dal suo esempio, ripeteva anche spesso che o si vinceva o si doveva morire martiri. I soldati si rianimano, i crociati si rianimano e si slanciano oltre le mura contro l'armata turca che, messa in fuga, abbandona molti cannoni, le vettovaglie e perde moltissimi uomini, tanto che anche Maometto II fu ferito. E la vittoria è delle forze cristiane. Quindi, di fatto, è l'anima di questa crociata, è stata San Giovanni. E cosa, se vogliamo, straordinaria, è lui francescano. Sappiamo che francescani e San Francesco in particolare sono mossi da un carisma che è quello della pace, della dolcezza, della mitezza. Pensate al saluto francescano, pace e bene. Ebbene, nonostante questo, però è interessante notare che un francescano e un grande santo ha saputo organizzare una crociata, partecipare a una battaglia, a un assedio, guidare le truppe ungheresi e serbe contro l'assediante turco, invitare alla battaglia contro, appunto, contro l'invasore islamico. Quindi interessante questo fatto perché fa capire che essere uomini di pace non vuol dire essere ingenui o agnelli che si offrono al sacrificio senza combattere. Questa è una lezione storica molto importante in tempi di, a volte, irenismo o pacifismo eccessivi, quali quelli contemporanei, dove la civiltà cristiana sembra subire tutto, lasciarsi distruggere senza pietà, senza mai pensare di poter e dover lottare per rimanere invece fedele a se stesso. Dunque, una parabola straordinaria, quella di San Giovanni da Capistrano. Ci sono rimaste moltissime sue opere, prediche, omelie, in generale scritti, un senso fortissimo dell'escatologia cristiana, un senso fortissimo dei quattro novissimi, che del resto sono le quattro cose ultime, sono i quattro grandi oggetti della predicazione francescana. E un santo che fa capire come Dio può tutto, nel senso che sposato, lanciato in una carriera straordinaria politica, ecco che però la mano di Dio si posa su di lui e con la prova del carcere lo porta a diventare un grande santo, un grande frate. E questo fa capire che in un certo senso si deve veramente sempre sperare anche contro ogni speranza, perché a Dio nulla è impossibile e quando sceglie un uomo per farne il suo strumento, nulla c'è che possa impedire Dio di arrivare al suo effetto, all'effetto voluto. E va anche notato come San Giovanni da Capistrano aveva doni particolari di compunzione, il cosiddetto dono delle lacrime. Visse una vita di grande penitenza e la forza segreta che sorreggeva il suo grande apostolato era proprio questa profonda vita contemplativa e di preghiera, questa vita di penitente che gli permetteva poi di implorare Dio e di avere una forza da Dio che altrimenti non sarebbe stata possibile. Sembra un uomo d'azione e lo è stato in un certo senso, ma non dimentichiamoci che questi grandi santi, anche quando agiscono fino ad arrivare a partecipare a una guerra, un assedio, la loro azione è sempre radicata nella vita di preghiera e nella vita di mortificazione e santificazione, che è meno appariscente, ma è nascosta dietro ogni loro ogni loro azione. Va ricordato anche che fu perseguitato anche dopo la morte, perché le sue spoglie furono prese e gettate nel Danubio dai calvinisti durante una fase di scontro successivo, ripescate dal fiume, di fatto alla fine però non si sono conservate in modo, come dire, perfetto, c'è cioè una certa incertezza su dove sia seppellito il suo corpo o quanto restò del suo corpo dopo l'aver gettato gli eretici il suo corpo nel fiume. L'unica cosa certa è la morte a Ilok in Croazia, in un convento francescano, pochissimo tempo dopo, un anno dopo la battaglia di Belgrado. Perché di fatto sia la battaglia che tutta la sua vita erano state segnate da fatiche così grandi che sia lui che il re d'Ungheria morirono pochissimo tempo dopo la battaglia di Belgrado nel 1356. E di fatto, fu però figura, una fra le poche figure di santo che ha veramente trasceso ogni confine, è diventato figura universalmente nota, un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, come grande, predicatore di crociate, come grande lottatore, grande zelatore della fede cattolica. Quindi anche lui ci conferma, e con ciò chiudiamo, quella bellissima verità che enunciavo all'inizio. Non c'è epoca, non c'è tempo, non c'è corruzione, non c'è crisi della Chiesa che giustifichi la rinuncia a santificarsi. Se lo si vuole, si può santificare anche nelle condizioni più avverse, perché Dio non manca mai di dare la sua grazia a chi con sincerità si consegna totalmente a Lui, come hanno fatto Sant'Angelina da Corbara e San Giovanni da Capistrano. Con ciò vi saluto. Vi auguro una santa domenica e l'appuntamento è alla prossima puntata. Ave Maria.